Buongiorno ascoltatori, buongiorno e benvenuti a un'altra puntata e un'altra settimana con Cult, il quotidiano di attualità culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, grazie a tutti coloro che hanno collaborato a questa puntata. Come di consueto vi ricordo che ci potete trovare sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, sul sito di Radio Popolare in podcast e che potete scriverci a cult@radiopopolare.it. Se volete intervenire in diretta nella puntata di quest'oggi potete farlo con un sms al 331-6214013 o una mail a diretta@popolarenetwork.it. Nella puntata di oggi è lunedì e quindi avremo la nostra consueta rubrica di musica classica a cura del maestro Giuseppe Califano. Sentiremo Bruno Osimo sul suo ultimo libro, il breviario del giovane rivoluzionario, del rivoluzionario da giovane. Ce ne parlerà più tardi, sarà nostro ospite in diretta alle ore 12. Poi sento degli strani rumori provenire dall'esterno, adesso insomma abbiamo risolto, ma vi ricordiamo anche che poi parleremo di un palinsesto che prende il via proprio in questi giorni e che riguarda la scienza. Poi vi spiegheremo meglio di che cosa si tratta. Tra breve sarà con me anche Tiziana Ricci, che ha curato un servizio per lo spazio delle arti visive, e fra un attimo invece parliamo anche di cinema. Prima però una breve pausa musicale. delle voci che ci terranno compagnia, questa di Becky in un pezzo del 2014, questa Blue Moon, che sarà appunto uno dei contrappunti musicali di Cult in questo 2018. Dicevo, parliamo di cinema perché lunedì, quest'oggi alle 19 presso lo spazio Melampo di via Carlo Tenca 7 a Milano, appuntamento con Cattivi Maestri per un ponte Milano-Calabria. L'evento fa parte del ciclo Cronache di Mafia, promosso da Wikimafia, libreria enciclopedia sulle mafie in collaborazione con Libera Milano, stampo antimafioso, Melampo editore, ed è inserito fra le iniziative del ponte Milano-Calabria. Si tratta di un libro di Don Giacomo Panizza, Cattivi Maestri, la sfida educativa alla pedagogia mafiosa. Nando Dalla Chiesa sarà tra gli ospiti che ne discuteranno con Don Giacomo Panizza, Don Virginio Colmegna della Casa della Carità e Esther Castano, che modererà la discussione. Cattivi Maestri è la sfida educativa, dicevamo, alla pedagogia mafiosa, è una novità editoriale che insiste su una delle argomentazioni più importanti rispetto a come si forma fin dall'infanzia, oppure no, invece, una mentalità mafiosa. Sentiamo l'intervista di Barbara Sorrentini a Giacomo Panizza.
Maestri, la sfida educativa alla pedagogia mafiosa è il titolo del libro di Giacomo Panizza, edito da EDB, con una prefazione di Goffredo Fofi, e do il benvenuto a Don Giacomo Panizza. Buongiorno.
Buongiorno anche a tutti voi. Salve.
Un libro molto interessante perché parte dalla sua storia personale e dal rapporto con un gruppo di ragazzi, alcuni disabili, alcuni no, a Lamezia Terme. Però tutto nasce perché lei lasciò Brescia per andare a Lamezia Terme. Vogliamo partire da questo, insomma, un po' dall'inizio del suo lavoro?
Se l'idea iniziale era un'idea, che ne so, di giustizia. Cioè, in Lombardia avevamo tutti i servizi, tutte cose per le persone in carrozzina, eccetera, eccetera. Andavano a scuola, venivano in fabbrica, ma quelli della Calabria erano chiusi nelle case perché non c'erano i servizi da una parte, ma dall'altra parte perché c'era una lettura di loro come incapaci e una lettura di loro come figli del peccato, figli e figlie, come castigati, ecco. No? E allora si è messo su un'iniziativa così insieme a quella che si chiamava e si chiama tuttora la comunità di Capodarco nelle Marche.
Un lavoro che lei sta ancora portando avanti.
Sì, perché loro, che erano analfabeti, però anche pur avendo 18 anni, 20, 21, 23, però con loro la scuola, l'aspetto pedagogico che ho avviato è stato quello di far scuola parlando delle cose della loro età, compreso l'economia, compreso le mafie, compreso la giustizia, compreso i diritti, perché loro si aspettavano o carezze o elemosine o favori, insomma. Ecco, e questo ha fatto in modo che insieme a loro abbiamo dato inizio a tantissime cose. La prima cosa che abbiamo fatto pochi mesi dopo è stata quella di togliere i ragazzi dal carcere minorile di Catanzaro, no? Perché a fine anni 70, mentre in Lombardia, ma non solo, in Toscana, eccetera, chi a quell'età magari rubava qualcosa e così via, andava nei gruppi appartamento, andava nelle case famiglie, che qui non c'erano. Perciò abbiamo inventato questo aiutare gli altri diversi dai diversi, no? Perché loro in carrozzina sono messi abbiamo preso un'iniziativa pedagogica insieme ai giudici della Calabria, che hanno detto subito di sì, perché la pedagogia nel carcere minorile, al di là degli educatori, delle educatrici, è la pedagogia che fanno i figli dei boss sugli altri ragazzi, no? E li diventano proprio attraenti. La cosa è partita e ha funzionato.
Infatti il problema dell''ndrangheta su questo tipo di organizzazione ovviamente è molto presente, tant'è che lei è arrivato alla Lamezia Terme, che dicevano qui la mafia non esiste, come a volte anche a Milano si diceva.
L'hanno tenuta lunga dal 76 fino al 2001, cioè 25 anni a dire ci chiedono il pezzo, ci sparano in casa, ci tagliano le gomme del pulmino, e un po' tutti a cambiare discorso oppure a a parlare d'altro, ma a negare, cioè, chiamavano quelle cose lì prepotenza, o le chiamavano gente cattiva, ma non la parola mafia e tantomeno 'ndrangheta non uscì.
La sua è stata una sfida, è tuttora una sfida sociale altissima, che insomma che spesso viene fatta appunto per la buona volontà di singoli. Intanto, come mai lei ha scelto di andare in Calabria? E a oggi, questo libro lo racconta molto bene ed è anche insomma molto avvincente, mi passi il termine, perché raccontate in maniera piega delle cose che non si sanno. Ecco.
Sì, l'aspetto del non dare la vizia termine, perché questi e anche i loro genitori volevano ricoverarli a Milano, a Pavia, a Roma, a Bologna, a Genova. Invece l'idea avanzadina è stata di costruire qualcosa lì, però naturalmente, per come avevo la testa io, eccetera, l'idea è stata quella di dire: costruiamo qualcosa lì insieme, cioè non io aiuterò voi, no? Ma ce la sbrigheremo insieme. Perciò è per quello che si chiama Progetto Sud. La parola progetto, cioè loro chiedevano un aiuto. Lì insistere sulla parola progetto li ha catturati, perché comunque erano giovani, anche se si è in carrozzina, insomma. Cioè, nel senso che anche se erano analfabeti, la dignità di vivere la cercavano. E allora queste parole li hanno catturati. E siamo andati avanti, perciò abbiamo aiutato poi gente che usciva dal carcere, abbiamo aiutato il tempo dell'AIDS, i tossicodipendenti, ultimamente molte donne che vengono picchiate, maltrattate, cioè, perciò quando dico comunità, mi raccomando, non intendo una casa, intendo una cinquantina di case, certo. O confiscate o affittate o prestate dalla diocesi, capito? Perciò sono tutti piccoli gruppi che si autogestiscono, e questo è andato avanti perché l'autogestione funziona, l'autogestione per poi magari qualcuno si ferma e conduce la vita di gruppo, ma tanti invece crescono e poi ricominciano un'altra vita. Ma se non ci fosse quel passaggio lì di aiutarsi insieme a capirsi, a capire la realtà, a capire l'economia, a capire la politica, a capire la vita sociale, a capire le disuguaglianze, a capire la bellezza delle scelte, a capire, ecco, e per capire bisogna fare un po' di pedagogia. Ecco, il libro gioca su quello.
Infatti c'è una parte dedicata proprio al metodo al metodo pedagogico, al metodo insomma che lei ha anche utilizzato, e dice che si rifaceva anche a Don Milani, alla Montessori, tra l'altro cita anche Gli anni in tasca di François Truffaut.
Sì.
Come mai?
Perché quando mi chiedevano: ma cosa dobbiamo imparare? Allora mi ricordo, era appena uscito Gli anni in tasca, siamo andati al cinema qui alla Mezza Terme, proprio alla sala grande, no? E al di là della metodologia hanno capito la bellezza dell'imparare a sognare, anche se lì il film è legato agli adolescenti, anzi adolescenti un po' più piccoli degli adolescenti, stile seconda media, ok, loro erano più grandi, però hanno capito che gli è mancata la fanciullezza, a loro gli è mancata l'adolescenza, perché erano sempre stati chiusi in casa, perciò anche le immagini li hanno aiutati a capire anche più delle parole che io facevo, perciò ho mescolato tante cose, non ho utilizzato un metodo pedagogico, ma ho rubato di qua, di là, compreso lo scrivere insieme dei piccoli libri di 16 pagine, insieme, ecco, trattando di un argomento. Solo il primo che abbiamo scritto è stato dire: boh, ragionate voi tra lo stare a casa e lo stare invece insieme in un gruppo con una vita libera, liberata, insomma, il passaggio che avete fatto. E il libretto comincia così, comincia con che la nostra vita di diversi, chiusi in casa, e c'è chi era stato in istituto, chi veniva dall'istituto, chiusi nell'istituto, cioè la nostra vita di diversi ci ha fatto capire che di essere diversi e inferiori. Per loro la diversità non era la differenza, l'identità differente tra tutti e tutte. Per loro la differenza era l'inferiorità. Ecco, questo avevamo imparato. Invece adesso abbiamo imparato quest'altra cosa, di essere ognuno noi stessi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo è diventato 16 paginette che però una tiratura di 5.000 copie è volata subito.
Grazie. Don Giacomo Panizza, Cattivi Maestri, la sfida educativa alla pedagogia mafiosa, edito da EDB.
Salve a tutti e a tutte, grazie.
Grazie.
Ed era l'intervista di Barbara Sorrentini a Don Giacomo Panizza, l'autore di Cattivi Maestri, la sfida educativa alla pedagogia mafiosa. Vi ricordiamo l'incontro allo Spazio Melampo proprio con Don Panizza oggi alle 19 in via Carlo Tenca 7 con tanti ospiti a parlare con lui. Piana, Moveo Ergo Sum, piccoli movimenti rivoluzionari, è il titolo della mostra aperta proprio in questi giorni alla Galleria Après-Coup Arte in via Privata della Braida 5, Milano. Si tratta tra l'altro di uno spazio nuovo dove si fanno anche spettacoli teatrali, concerti, quindi una buona occasione per scoprirlo. Una ricerca legata allo studio del corpo in movimento, quella di questa mostra, il servizio di Tiziana Ricci.
Culture bidimensionali, intreccio di trasparenze, 9 opere, corpi nudi, stampe fotografiche su acetato trasparente, l'impressione è di movimento. E Moveo Ergo Sum, la mostra di Gigi Piana, una personale dell'artista, a cura di Sara Lanzoni. Moveo Ergo Sum, quindi il movimento è al centro del suo lavoro?
Esattamente, mi muovo dunque sono, perché l'idea per queste opere, per questa mostra, nasce proprio da una esperienza di un percorso artistico sperimentale che si intitola STIL e che è stato promosso, è un progetto vincitore di un bando promosso indetto dalla Compagnia di San Paolo di Torino, e nell'ambito di questo progetto è stato assegnato proprio un percorso a Gigi Piana di realizzazione di opere legate proprio al movimento, e quindi da qui è nata poi, avendo incontrato Gigi Piana, l'idea di proseguire con la realizzazione delle opere e di continuare, trovare una naturale continuazione nella mostra Moveo Ergo Sum. Gigi Piana, originario di Biella, è un performer che ha una grandissima esperienza appunto nel campo delle arti performative, maturata in una pluriennale attività con Falkner Teatro di Torino a livello nazionale e anche internazionale. È anche un artista visivo che ha anche in questo caso pluriennale esperienza, perché ha fatto parte dell'equipe di Michelangelo Pistoletto a Città dell'Arte a Biella veramente a lungo, e quindi ha unito queste due esperienze della performing art e delle arti visive in questa tecnica che è diventato un vero e proprio linguaggio, in cui lui intreccia queste fotografie che sono stampate su acetato trasparente e tagliandole in strisce come fossero proprio trama e ordito, le va a intrecciare componendo quelli che sono dei veri e propri tessuti, con un effetto straordinario che è dato proprio dalla trasparenza che si ottiene unita del materiale, ovviamente l'acetato, unita al fatto che la stampa ripropone, nel caso della mostra Moveo Ergo Sum, e in generale lui ha una grande attenzione per il corpo e per la ricerca sull'identità legata anche al corpo, e in questo caso, dicevo, ripropone l'acetato trasparente, si abbina anche a questa meravigliosa delicatezza della stampa che restituisce la naturalezza del corpo, la veridicità anche del corpo in carne ed ossa dei soggetti
quindi,
fotografati.
Ecco, riuscendo anche a produrre un elemento, una sensazione di movimento.
Assolutamente, perché i danzatori che sono stati guidati da Daniele Ninarello, che è un coreografo danzatore torinese, durante il progetto Still, sono stati fotografati grazie al contributo fotografico appunto di Eva Gleisner, che collabora da anni con Gigi Piana dal 2014.
Ecco, diciamo che lei è una fotografa polacca, no?
Sì, esattamente, esattamente, e si conoscono da lungo tempo, hanno iniziato questa collaborazione e insieme all'interno di Still hanno realizzato durante i laboratori di Ninarello queste meravigliose fotografie che poi è andato a intrecciare, a tessere Gigi Piana, realizzando delle opere anche di dimensione naturale che restituiscono la cosa incredibile e peculiare anche del lavoro per questa mostra e per Still di Piana, è proprio l'idea del movimento che rimane in una superficie bidimensionale, che è quella di un quadro, sì, che però va ben oltre, perché ci si può girare intorno alle opere, si possono vedere a 360 gradi.
Forse anche questa trasparenza dà l'idea di una profondità, di una dimensione
assolutamente
altra, no?
Assolutamente, perché con lo sguardo si può attraversare l'opera come fosse un video e la sensazione è assolutamente naturale, come se ci si trovasse di fronte alle persone, ai performer, ai danzatori fotografati in carne ed ossa, proprio grazie alla trasparenza che rimane intorno alla figura impressa e ovviamente fotografata. Quindi un effetto particolarissimo in cui tra l'altro i danzatori sono stati fotografati in 6 diversi movimenti catturati durante i laboratori e intrecciati insieme. Quindi un lavoro molto articolato che ripropone in un unico istante tutti i momenti nei quali i danzatori sono stati appunto ritratti.
Quindi diciamo che è un lavoro di un artista visivo dove anche l'esperienza della collaborazione col teatro è stata fondamentale.
Assolutamente sì, per questo interesse per il corpo e il movimento che ha Gigi Piana e che continua a praticare effettivamente nella sua attività proprio di performer.
Perché piccoli movimenti rivoluzionari? Perché rivoluzionari?
Sì, perché abbiamo pensato proprio che insieme a Gigi naturalmente, che ha proposto, ideato questo titolo, l'idea è nata proprio da lui, che è dalle azioni, piccole azioni quotidiane che nascono le più grandi rivoluzioni. Ci siamo trovati d'accordo con Gigi Piana e anche con David Ponzecchi, che è il fondatore di Aprecu Arte, nel voler valorizzare e sottolineare questo concetto. Anche noi stiamo cercando come galleria proprio di proporre delle attività culturali, innovative, che siano originali e quindi di creare in questo senso dell'innovazione.
Di cercare
quindi,
nuove ecco, suggestioni, insomma.
Esattamente, di creare nuove suggestioni, quindi partiamo da quest'idea che della piccola attività quotidiana si possa ottenere invece una grande rivoluzione, anche sociale nel caso di Gigi Piana, che ha un'attenzione particolarissima, peculiare alle tematiche sociali da molti anni.
Ed era il servizio di Tiziana Ricci su Gigi Piana, Moveo Ergo Sum, i piccoli movimenti rivoluzionari, il titolo della mostra aperta proprio in questi giorni alla Galleria Aprecu Arte. In via privata della Braida 5 a Milano, un nuovo spazio che potete scoprire andando a vedere questa mostra e anche informandovi sugli altri appuntamenti di cui presto vi parleremo sempre dai microfoni di Cult. E fra poco invece parliamo di musica contemporanea, riprende la rassegna Inner Spaces al San Fedele di Milano. insomma anche questo sottofondo, una citazione dai nostri palinsesti, insomma musiche che a Radio Popolare avete sentito a commento di tante trasmissioni importanti. E allora è un modo per ricordarvi che abbonarsi a Radio Popolare è facile, basta andare sul sito di Radio Popolare, cercare il banner giallo dove c'è scritto mi abbono e seguire il percorso per compilare il SEPA che addebiterà sul vostro conto corrente l'abbonamento a Radio Popolare di 90 euro all'anno divisi in 3 quadrimestralità. Si tratta di un modo per sostenerci che abbiamo inventato tanti anni fa, che molti di voi praticano insomma da più di un decennio e li ringraziamo in modo particolare, che qualcuno ha scoperto da poco. Ci sono dei neoabbonati che si stanno abbonando proprio in questi giorni. Abbiamo deciso di dedicare tutto il 2018 a un'impresa eccezionale, chi ci ascolta sempre lo sa, quello di raggiungere 5.000 nuovi abbonamenti entro quest'anno. È il modo con cui ci garantiamo una assoluta indipendenza, voi sapete non abbiamo un padrone, non abbiamo un editore, diciamo quello che ci sembra opportuno dire, parliamo di quello di cui ci sembra opportuno trattare, naturalmente con il vostro aiuto e sempre la vostra partecipazione. Ringrazio in modo particolare il Teatro della Cooperativa, Renato Sarti, Paolo Rossi, Silvia del Teatro della Cooperativa e tutti coloro che sono stati artefici di una serata molto speciale per alcuni nostri ascoltatori ed abbonati ieri sera, perché Paolo Rossi è uscito a mangiare una pizza con loro come aveva promesso che avrebbe fatto in occasione della nostra campagna abbonamenti poco prima delle feste, così è stato, si sono incontrati, sono usciti tra l'altro dopo un pomeriggio impegnativo dal punto di vista dello spettacolo, era l'ultima replica dell'improvvisatore, lo spettacolo di Paolo Rossi appunto, e insomma abbiamo le prove che sono stati insieme, ringraziamo dunque tutti e soprattutto ringraziamo i nostri ascoltatori. Adesso un altro appuntamento di cui Radio Popolare ha scelto di parlare fin da subito perché è uno dei più interessanti e importanti della città e uno di quei cicli dedicati alla musica contemporanea che gli altri non hanno e invece Milano ha, grazie al Centro San Fedele, alla sua struttura che da un punto di vista acustico è molto speciale, e Inner Spaces, con un bel hashtag davanti in modo da trovarlo più facilmente anche in rete, riprende con la parte insomma dei primi 6 mesi del 2017 dopo aver concluso trionfalmente gli appuntamenti dell'anno passato, del 2018 scusate, riprende la nuova leg di questo ciclo importante. Stefano Sbarbaro, che ringrazio per aver atteso qualche minuto in linea, è con noi per raccontarcela, buongiorno.
Buongiorno a te Ira, grazie ancora per l'attenzione che rivolgi alla nostra programmazione, buongiorno agli ascoltatori.
Non solo io la rivolgo, ma molti dei nostri ascoltatori, tra cui quelli anche più giovani insomma che ci ascoltano e che hanno scoperto Inner Spaces da molto tempo, tant'è vero che insomma le vostre serate, lo diciamo ogni volta, sono super partecipate, spesso e volentieri si fa fatica, bisogna prenotare. Si riprende quest'oggi con cosa, Stefano?
Questa sera c'è un concerto abbastanza complesso, stratificato, divertente, assolutamente da non perdere, diviso in due parti, ormai diciamo così è il nostro format di ascolto. Nella prima parte possiamo assistere alle esibizioni dei giovani vincitori del Premio San Fedele 2017, che quest'anno era dedicato alla figura di Anton Bruckner, e poi magari vediamo un pochettino il perché. Mentre nella seconda parte assistiamo a una reunion importante, quella del duo franco-musticano composto da Fernando Corona in arte Murkoff, si è detto proprio Murkoff, uno dei grandi musicisti e sperimentatori e punti di riferimento non soltanto in Sud America per la musica elettronica sperimentale, con appunto Philippe Tite, che è un francese e un grande anche lui sperimentatore e soprattutto polistrumentista che indaga insomma questa natura, questo indagine intorno alle fonti sonore, no? Sì. Applicate poi alla musica elettronica, è un concerto davvero molto interessante e ricchissimo.
Ecco, quindi diciamo che come sempre non c'è un appuntamento di Inner Spaces uguale all'altro e sembra un'affermazione un po' così campata in aria, perché in teoria qualunque ciclo musicale ha appuntamenti sempre diversi, invece ci sono cicli musicali tragicamente uguali a se stessi, a loro stessi nel corso degli anni. Non è il caso di Inner Spaces, che appunto ci propone sempre cose che alcuni di noi non sanno ancora, che secondo me è una delle cose più importanti che un ciclo musicale di questo tipo deve fare. Come prosegue la stagione?
Esatto, noi quest'anno ci siamo molto concentrati, diciamo così, su dei grossi filoni della musica elettronica, come sanno i nostri ascoltatori. La musica elettronica si divide in tanti generi e sottogeneri, è molto difficile, è un mondo di nicchia che ha al suo interno tantissime piccole nicchie che è difficile davvero esplorare. Noi ci siamo dedicati sostanzialmente a due filoni importanti, che sono quelli della musica ambient minimale, sostanzialmente, da una parte, e dall'altra invece ci siamo dedicati a quello che è più il filone elettroacustico, quello più connesso, diciamo, anche alla sperimentazione della musica contemporanea, classica, colta. Per cui quest'oggi invece il programma di questa sera è ancora più complesso, se vogliamo, perché entra in gioco anche una terza figura, che è quella di Anton Bruckner. Non vorrei spaventare magari il pubblico più giovane, ma abbiamo già la sala piena da questo punto di vista. Anton Bruckner è un grandissimo musicista, perché ama la musica sinfonica, un punto di riferimento per tutta quell'esperienza tardo-romantica. E perché entra in gioco questa sera con la musica elettronica? Perché il premio San Fedele 2017 era appunto intitolato all'attività di Anton Bruckner. In che modo può essere ancora, diciamo così, un punto di riferimento? Perché nella tecnica compositiva, diciamo, di Anton Bruckner ci sono parecchi elementi che possono essere in qualche maniera presi da spunto per gli autori contemporanei di musica elettronica. Mi riferisco per esempio a questi lenti sviluppi armonici che sono tipici, no, del sinfonismo di Bruckner. Mi riferisco anche a questa enfasi che Bruckner dava alle dinamiche e ai crescendo dinamici, oppure a questo senso della circolarità e delle sequenze che si ripetono, e in ultimo al carattere della spiritualità, che ovviamente a noi interessa moltissimo. Quest'anno il tema del premio San Fedele era la luce in senso generale. Ricordiamo, il premio San Fedele è il perno attorno al quale ruota tutta l'attività culturale della Fondazione San Fedele, perché poi ha le sue declinazioni nelle varie discipline, sia nell'arte, nella musica e anche nel cinema. Il tema, diciamo, principale era la luce, e nella disciplina musicale si è deciso di prendere spunto della musica di Bruckner, appunto per come questo artista trattava l'elemento della spiritualità in relazione all'oscurità, quindi questo senso della oscurità, della luce, del rapporto tra luce e l'ombra, diciamo così. Stasera ascolteremo i tre vincitori. C'è stato un ex aequo per quanto riguarda il primo posto: ha vinto Alessandro Larasfata, che quest'oggi ci farà ascoltare su Brook, che è un brano, diciamo così, dal sinfonismo elettronico, che si ispira ovviamente a Bruckner, come dicevo, utilizza del materiale delle sinfonie dell'autore austriaco, trasfigurandole, a volte citandole. Quindi sarà anche, diciamo così, divertente per coloro che ascoltano la musica classica. Ex aequo, dicevo, perché le Core Ensemble oggi presentano Merlin, che sono anche loro vincitori dell'edizione 2017. Anche loro rielaborano materiale bruckneriano, ma ripercorrendone, diciamo così, alcuni aspetti della tecnica compositiva, quindi non tanto entrando nell'elemento del citazionismo o della rielaborazione del materiale, ma cercando di capire come questo autore componeva, cercando di ripercorrere questo tipo di storia. I secondi classificati, un duo, Andrea Giomi e Shari DeLorean, invece presentano Seven Degrees of Light, che è un brano ispirato molto, diciamo così, apertamente a forse uno dei momenti più straordinari della musica di Bruckner, vale a dire l'adagio della settima sinfonia, sì. Questo grande monumento, insomma, dedicato alla figura di Richard Wagner, che in parte loro hanno ricostruito appunto come scenario, diciamo così, di ambientazioni sonore. Questo è un po' quello che succederà questa sera.
Bene, allora Stefano, ho letto adesso la mail in cui mi chiedevi di parlare del premio, ma vedo che te la sei cavata benissimo, perché ero già in onda, te la sei cavata benissimo da solo, introducendo anche questo argomento. Quindi avete capito, insomma, Inner Spaces, come sempre, tra l'altro cresce, si evolve e rappresenta anche un punto di riferimento per le nuove energie. Ricordiamo dove troviamo tutte le informazioni su Inner Spaces in rete.
Le trovate ovviamente sul nostro sito centrosanfedele.net, che è molto complesso, l'attività di Fondazione Culturale San Fedele è molto molto variegata perché abbraccia molte discipline, ma ci potete seguire ovviamente anche sulla nostra pagina Facebook, San Fedele Musica. Anche se ha cambiato l'algoritmo, seguiteci ovviamente con la stessa attenzione, è più difficile per noi comunicare, ma cercheremo di trovare nuovi meccanismi di interazione anche con il nostro pubblico, anche perché la nostra, diciamo, promozione si basa molto sul web, come tu sai, insomma, il pubblico della musica elettronica è un pubblico che si informa attraverso tutto quello che la rete.
Diciamo che è un pubblico che smanetta, per utilizzare, esatto, è un pubblico, esatto, felicemente nerd, quindi diciamo che sono veloci nel informarsi, però diciamo che sarebbe bello che compatibilmente insomma con lo spazio che c'è, col fatto che siete sempre pieni, anche un pubblico che la musica elettronica la conosce meno, no, ne scoprisse gli infiniti confini, esatto. Ecco, per cui grazie, ho detto come dire qualcosa che apparentemente è un controsenso, ma no, non nel caso di Inner Spaces. Grazie Stefano Sbarbaro, a risentirci. Grazie, presto. Grazie, buona ciao. Serata, ciao ciao. Ciao. Da Marcos y Marcos, breviario del rivoluzionario da giovane, il nuovo libro di Bruno Osimo che sarà presentato quest'oggi alla libreria Verso alle ore 19 insieme con Marco Filopat a parlarne con Bruno Osimo, e insomma sono entrambi voci che abbiamo sentito spesso a questi microfoni. Con piacere diamo il bentornato a Bruno Osimo, per l'appunto. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno Ira, buongiorno a tutti.
Ecco, allora, ovviamente ci sono tante cose da dire su questo libro e sul motivo per cui probabilmente Bruno Osimo ha deciso di scriverlo. Si ragiona evidentemente su un apprendistato, diciamo così, di un ragazzo che ha tanta buona volontà, ma forse le idee un po' confuse. Ma la prima domanda che faccio a Bruno Osimo è: perché ha scelto il termine breviario, che a me rimanda a ricordi anche di chiesa, giusto?
Giustissimo, sì. Ma breviario per sottolineare la dogmaticità di determinate scelte. Le ideologie politiche possono essere delle ideologie libere che si evolvono, in cui la persona che pensa qualcosa poi magari riesce a pensare qualcos'altro, oppure possono essere dogmatiche, quindi avere dei riferimenti imprescindibili che non vacillano nemmeno nel tempo. E siccome io ero sicuramente dogmatico visto che detto un romanzo abbastanza autobiografico all'epoca in questione, quindi negli anni 70, ho pensato di chiamarlo così.
Ecco Bruno, scusami, abbiamo ancora qualche problema di linea, cioè sentiamo la comunicazione un po' disturbata, forse proprio perché so che ti trovi in un edificio storico che ha i muri molto grossi, e allora vediamo se riusciamo. Sì, forse conviene spostarsi un pochino, vedere se si trova uno spazio un po' più aperto, e purtroppo bisogna stare un po' incollati alla cornetta, ahimè, succede così perché la conversazione è interessante e mi spiacerebbe che non venisse percepita correttamente. Ecco, riproviamo?
Sì, vediamo se adesso mi sentite meglio.
Ti sentiamo un po' più chiaramente, con un fruscio di fondo, ma così diciamo che può andare. Stavi dicendo, scusami.
Stavo dicendo che il protagonista, che è un abbastanza autobiografico di questo romanzo, è una persona molto dogmatica, quindi il breviario, diciamo così, ci sta.
Ci sta. Ecco, però è giustamente anche un apprendistato sentimentale questo qui, no? Cioè, per cui l'idea, qual è insomma la storia portante? Diciamo due parole di questo protagonista.
Beh, il protagonista si ritrova a Milano dopo essere stato in un'altra città, e quindi si accorge di una realtà per certi aspetti molto interessante dal punto di vista politico, essendo lui un giovane comunista, e si ritrova in un posto dove quasi tutta la scuola, questo liceo mitico, il liceo X, che non viene menzionato, è una scuola dove sono quasi tutti di sinistra, o addirittura di estrema sinistra. E quindi è molto contento perché viene da una città come Padova, dove invece c'erano i fascisti che sparavano alle manifestazioni o cose di questo genere. Da un lato, e dall'altro è molto confuso perché era già stato a Milano in passato, ma trova tutto diverso, gli autobus non sono più verdi ma sono diventati arancioni, non ci sono più i bigliettai sugli autobus, sui tram, quindi è anche molto confuso, molto timido. E questa sua timidezza lo fa diventare una specie di persona che prende appunti più che uno che partecipa davvero agli eventi.
Un osservatore esterno, però al tempo stesso partecipe a volte involontario con questa prosa, insomma, che è sempre, come nel caso di quasi tutti i libri di Bruno Osimo, anche ovviamente spesso ironica, sarcastica, quanto c'è, e questa è una domanda obbligatoria anche se davvero molto banale, di Bruno Osimo in questo libro?
Molto, perché il liceo insomma, ci sono molti aspetti, quello sono io, i nomi dei personaggi diretti da me li ho tutti cambiati per ovvi motivi, ma anche i personaggi sono reali.
Bene, allora quindi ci sarà anche un esercizio possibile per alcuni lettori, almeno gli lettori di una certa generazione, nel cercare di riconoscere alcuni dei personaggi che vengono citati nel libro, che alcuni sono effettivamente molto riconoscibili. Se dovessi rivolgerti a un lettore invece di una nuova generazione, immaginiamo uno dei tuoi studenti, magari qualcuno l'ha già letto il libro, hai avuto qualche feedback?
No, per adesso non lo ha letto nessuno, perché uscirà giovedì, quindi in teoria non è ancora...
Ah, non è ancora disponibile, no, pensavo che fosse già insomma circolato fra gli studenti di Bruno Osimo. No, allora non domandiamogli se c'è un feedback, ma allora mi piacerebbe sapere che cosa vorresti che si portasse a casa qualcuno che quella generazione non l'ha vissuta.
Ma sarei onoratissimo se riuscite a trasmettere in questo modo, appunto, come dicevi tu, molto ironico, e spero anche comico in certi casi, il messaggio che non bisogna prendersi troppo sul serio dal punto di vista delle proprie ideologie. Come diceva Brassens, insomma, morire per delle idee, d'accordo, ma di morte molto lenta, e invece purtroppo in quegli anni si moriva di morte piuttosto veloce.
Questo è proprio vero. Abbiamo soltanto sfiorato e detto che appunto il libro è anche un percorso sentimentale, quindi anche di scoperta dei rapporti affettivi, amorosi, con altrettanti inciampi, diciamo così, che però sono anche formativi, no, in qualche maniera. Forse una parola, un commento su quest'ultimo aspetto va fatto prima di salutarci.
L'identità del protagonista dal punto di vista sentimentale è abbastanza vaga,
sì.
Quindi c'è una sorta di confusione, non, il protagonista si sente molto d'accordo con le femministe, non in quanto maschio fiancheggiatore, ma in quanto proprio donna, pur essendo lui un maschio a tutti gli effetti. E quindi arriva questo sdoppiamento tra la sua identità di genere femminile per quanto riguarda l'aspetto culturale e la sua identità di sessuale vera e propria, che invece è quella di un maschio eterosessuale. E quindi ci sono anche delle vicende abbastanza grottesche di manifestazioni femministe di cui è fiancheggiatore, e poi però viene anche diciamo dato come simbolo di tutto il genere maschile, con girotondi che vengono fatti intorno a questo esserino di 14-15 anni, che in fondo è una delle più innocui che siano mai esistite al mondo. E quindi anche poi le vicende sentimentali vere e proprie, quindi la prima notte di occupazione con una ragazza, sono tutte cose che vengono vissute in modo molto soft e molto romantico e molto poco materiale. Insomma, diciamo che esiste una sorta di lirizzazione un po' di tutta la realtà da parte di questo adolescente cespuglioso, perché ha questi capelli molto
vistosi, diciamo così, molto riconoscibili, direi.
Che sono anche stati riprodotti molto bene nella bellissima
sì, è vero.
Quindi questa entità, insomma, non viene neanche da chiamarlo del tutto ragazzo o ragazza, insomma qualcosa di intermedio, è lì, vive queste esperienze come se fossero delle esperienze uniche e ripetibili e di valore inestimabile dal punto di vista esistenziale. Quindi
ecco,
di esagerazione di tutto quello che succede.
Allora, l'appuntamento questa sera alla Libreria Verso, giusto?
Esattamente.
Alle 19 con Marco Filopat a dialogare con Bruno Osimo, breviario del rivoluzionario da giovane, Marcos y Marcos. Ovviamente l'anniversario del 68 è alle porte e in quest'anno se ne parlerà parecchio, ma in questo caso insomma si parla di un'epoca leggermente differente, però ci sono degli echi, ci sono appunto tutta una serie di riferimenti, quindi insomma un libro che ovviamente vi consigliamo. Ringraziamo Bruno Osimo per essere stato con noi, a risentirci.
Grazie.
Buon
grazie
lavoro,
a presto.
E allora noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, il tempo di segnalarvi un altro appuntamento quest'oggi alle 18.30, la proiezione speciale della Zona Oscura, l'età bambina, la presenza della regista, Gaia Giani, seguirà un incontro con molti ospiti, è una presentazione per filmmaker, diciamo che insomma si tratta di un appuntamento importante. Ne abbiamo parlato della Zona Oscura con un'intervista di Barbara Sorrentini proprio di recente, e si tratta di un film importante e quindi ci sembra importante segnalarvi anche questo incontro. Fra un attimo parliamo di musica classica con Giuseppe Califano. Giace sepolta Rosa Luxemburg, ebrea di Polonia in prima linea sul fronte dei lavoratori tedeschi, assassinata per mandato di oppressori tedeschi, oppressi, seppellite la vostra discordia. Questo epitafio, tradotto in italiano da Enrico Ganni in Bertolt Brecht, Poesie politiche, il libro di Einaudi uscito nel 2015, ci è stato segnalato questa mattina da Elio De Capitani, che salutiamo, per ricordare che cade proprio oggi l'anniversario dei 99 anni dell'assassinio di Rosa Luxemburg. Grazie a Elio De Capitani per questa segnalazione, che prontamente abbiamo girato ai nostri ascoltatori. Adesso invece siamo arrivati, come vi anticipavo, alla nostra consueta rubrica di musica classica a cura del maestro Giuseppe Califano. Buongiorno.
Buongiorno a tutti. Ciao Ira.
Allora, bene, quest'oggi i telefoni hanno fatto un po' le bizze, abbiamo fatto fatica a sentire i nostri interlocutori ed è un peccato. Nel tuo caso mi pare che vada tutto bene, che ti
tutto
sentiamo
bene,
forte.
Speriamo.
E chiaro, e quindi a te la parola.
Benissimo, allora, anche perché c'è l'imbarazzo della scelta questa settimana. Riprende la stagione della Società del Quartetto e c'è un ospite, ormai più che ospite, insomma è davvero di casa, Andres Schiff. Credo che quest'anno sia il 30° anno di collaborazione dalla prima collaborazione con la Società del Quartetto, quindi i nostri ascoltatori milanesi lo conoscono più che bene e ci ha abituato a, insomma, programmi di ogni tipo, anche a serie di programmi che erano degli integrali di Bach piuttosto che di Beethoven. E invece domani sera alle 20:30 in conservatorio ci propone un cartellone un po' insomma molto suggestivo, ma insomma non c'è un filo rosso vero e proprio, a meno che qualcuno dei nostri ascoltatori non si diverta a trovarlo. Partiamo intanto con la Fantasia opera 28 di Mendelssohn, che si ascolta molto poco. Mendelssohn pianistico in generale si ascolta un po' troppo poco. E poi la sonata di Beethoven, la numero 24 opera 78, poi l'immancabile Bach, la sua passione, la suite inglese, la numero 6, per concludere con gli 8 Klavierstück opera 76 di Brahms. E non si accontenta, perché poi ci sono le 7 Fantasie opera 116, quindi insomma un programma ben strutturato, e vediamo questo fil rouge se qualche ascoltatore lo trova, ma insomma i motivi per ascoltarlo ce ne sono già. Mentre mercoledì sera, per la Società dei Concerti, una giovanissima pianista, anche lei già famosissima, quest'anno compirà appena 25 anni ed è Beatrice Rana. Quindi insomma un pianista affermatissimo e insomma di vecchia scuola e una nuovissima leva, Beatrice Rana, che insomma in questi anni, dopo aver vinto il Cliburn nel 2013, se non erro, sì, era il 2013, ha fatto un carrierone, ha debuttato al Festival di Lucerna, la Royal Concertgebouw ad Amsterdam, insomma, e adesso è artista residente a Zurigo, ha suonato in America, veramente una bella carriera. E il programma per mercoledì sera alle 21 c'è Schumann con i Blumenstück e con gli studi sinfonici, e poi Miroir di Ravel, che è una prova davvero difficile, e finiamo con una piccola chicca, perché c'è questa trascrizione di Guido Agosti, questo compositore di inizio Novecento italiano, di una trascrizione dell'Uccello di Fuoco di Stravinsky. Quindi si ascolta davvero poco, con la nostra Beatrice Rana. Altri due appuntamenti vi segnalo, intanto l'appuntamento di Largo Mahler con l'orchestra Verdi, che è un po' diverso, intanto è diverso per il momento, perché l'appuntamento sarà mercoledì e giovedì alle 20:30, quindi non sono i consueti appuntamenti della Verdi, ed è un concerto dedicato a West Side Story, che non ha bisogno di presentazioni, però vi posso dire che ci sarà la proiezione del film, quello strafamosissimo fatto negli anni 60, e dove le voci saranno quelle che arriveranno dal film, insomma le canzoni saranno cantate da loro e la musica sarà eseguita dalla nostra orchestra Verdi, quindi un'operazione un po' a metà strada fra il cinema, insomma, sonorizzato, e c'è veramente una bella un bello scambio fra lo schermo e l'orchestra. A dirigere ci sarà Ernest Van Thiel, che è un veterano degli score più famosi degli ultimi anni, come uno fra tutti The Artist di Dirk Bourse. Quindi insomma l'appuntamento, vi ripeto, mercoledì e giovedì alle 20:30 con Bernstein. E se posso vi segnalo anche domenica,
sì,
perché abbiamo alle 10:45 un appuntamento con le Cameriste Ambrosiane, che sono questo gruppo di ragazze veramente di altissimo livello artistico e che amano sempre conversare di musica oltre che farla ascoltare. E questa volta il concerto sarà dedicato al sestetto numero 2, l'opera 36 di Brahms, e saranno affiancate da un conversatore, in questo caso Giovanni Albini, e insomma sarà come sempre un bello scambio fatto di musica e un po' di aneddoti, un po' di racconti su questo lavoro veramente importante di Brahms.
Bene, allora, perfetto, grazie Giuseppe Califano, noi ci risentiamo naturalmente anche la settimana prossima, un saluto, grazie, ciao.
Ciao a tutti, buona musica.
Cult di questo lunedì 15 gennaio 2018 finisce qui, abbonatevi a Radio Popolare, noi ci sentiamo domattina se vorrete, intanto grazie dell'attenzione a questa puntata e a tutti coloro che ci hanno collaborato, domani sempre verso le 11:30, 11:35, un saluto da Ira Rubini, adesso le notizie di Radio Popolare.